Attacco alle torri.
Radio Bandiera Nera, Bologna.
Salve a tutti.
Buonasera, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Buonanotte.
Buon pomeriggio. Bentornati a con RBN Bologna Attacco alle Torri. Siamo sempre DJ Polly e DJ Chef.
Assolutamente, ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ringrazio soprattutto oggi, in vista dell'argomento della puntata, per la collaborazione.
Attenzione.
E allora, come avete visto dalla bellissima locandina, fatta da una grafica bravissima, te la conosci?
È spettacolare, eh?
Non dico la grafica, tu la conosci?
La grafica io non la conosco.
No, è una sarda.
Ah sì?
Sì. No, vabbè, comunque, visto appunto, come avete visto dalla puntata, oggi parleremo di futurismo. In anticipo sulla data reale, che è appunto quella del 20 febbraio, perché ci sentiamo molto futuristi, no? Molto avanguardisti in questo senso. E parleremo appunto di cucina futurista, come avevamo promesso alla puntata scorsa, e di arte, insomma, artisti tra virgolette minori, no? Perché comunque di solito si sente parlare di De Vero, di Balla, Carrà, invece oggi non parleremo di loro, almeno.
Sì, parleremo di altri personaggi un po'...
Esatto, alcuni legati, uno in particolare legato a Bologna, un altro che ha dipinto dei quadri sulla Sardegna.
Ah sì?
Lo nominiamo giusto per quello. E poi niente, basta, insomma, qui le stronzate tra di noi. Allora, quindi prima pausa musicale, prima di iniziare...
Va bene.
Prima di entrare nel... insomma, nella come si dice,
nella,
il cuore della puntata,
nell'agone futurista,
esatto, eh? E ci sentiamo di Zeta Zero Alfa con Zacchino. A dopo.
Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee in cui alfi, gatti, pescatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti, artisti italiani e di altri. Osare, sempre più, osare! Sempre più osare temerariamente. Terrorismo quotidiano, l'amore del pericolo, la violenza riabilitata come argomento decisivo, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, dell'ottimismo, ha coinvolto l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e tecnico. Ovunque e deve osare! Osare! Temerariamente! Temerariamente! Armati di coraggio temerario e innamorato di pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita infamicamente osata, vissuta, voluta. Osare, sempre più, osare, temerariamente.
La musica che mette ansia, ci siamo scelti proprio un sottofondo un po' ansioso, diciamo. Allora, facciamo un po' la musica. Dunque, inizio proprio con una bella frase di Marinetti, che leggerà ovviamente Gabriele,
sì,
con la sua bella voce molto espressiva.
Sì, è una frase che insomma apre un po' tutto, che esatto. Recita così: si pensa, si sogna, si agisce, secondo quel che si beve si mangia.
Ecco, punto. Un'ottima premessa.
Punto.
È proprio il, come dire, la base di questa puntata.
Sì, è un po' l'estrema sintesi per appunto sintetizzare
del manifesto,
tutto quello che sarà.
Esatto, del manifesto appunto della cucina futurista. E, anche perché appunto i futuristi e il famoso Marinetti in particolare andavano proprio a una vera rivoluzione culinaria, mm-hmm. con uno scopo ben preciso, ossia quello di creare l'italiano nuovo, snello, adatto all'energia e alla velocità della vita moderna, appunto, alla quale aspiravano con l'intera rivoluzione futurista.
Assolutamente sì.
Anche perché appunto diciamo il tutto mirava all'evoluzione morale, ossia bisognava scuotere la materia per risvegliare lo spirito.
Sì, era un po' la ribellione al culto del passato.
Esatto, al culto del passato, esattamente. E diciamo una cosa molto importante anche del manifesto della cucina futurista, che comunque venne pubblicato nel 1930 sulla Gazzetta del Popolo di Torino,
sì.
È proprio anche, a parte il movimento, l'azione e tutte le cose tipiche del futurismo in sé, ma proprio anche l'autarchia gastronomica.
Assolutamente sì.
Infatti uno dei punti più importanti e basilari appunto del manifesto, sì, è proprio l'abolizione della pasta asciutta.
Sì, era un po' la guerra che, il punto diciamo più famoso del manifesto della cucina futurista era questa guerra, la pasta asciutta, che era l'amidaceo, l'alimento amidaceo per eccellenza consumata a quel tempo. Che era una pesante eredità del passato, perché poco digeribile,
esatto.
induceva alla letargia, al pessimismo e alla nostalgia.
Tra l'altro ovviamente era negata, diciamo, anche la pizza.
Ah beh, sì.
E soprattutto perché contro la pasta, perché si preferiva dar spazio, no, all'autarchia italiana, quindi ha preso.
Sì, autarchicamente si voleva dar spazio all'altro alimento midaccio per eccellenza italiano, che è il riso, a differenza della pasta, per cui importavamo il grano, perché ancora al momento e all'epoca importavamo il grano prima della celeberrima battaglia.
Esatto. Tra l'altro, appunto, nonostante l'industria alimentare fosse molto diversa, questo manifesto è anche abbastanza innovativo. Infatti, per esempio, in cucina sono stati, come vedremo dopo leggendo il manifesto, sono stati adottati comunque degli additivi, come per esempio conservanti e aggiunti al cibo, e ovviamente anche strumenti moderni, tipo per tritare, polverizzare ed emulsionare i cibi,
sì.
Tutte cose che già i futuristi avevano raccontato,
sì,
come appunto importanti e
certo, essendo proiettati nel futuro anche nell'ambito culinario, loro vedevano le conquiste che poi si sono fatte molti decenni dopo, loro già le ipotizzavano e le attuavano anche con grosso scandalo tra i ben pensanti dell'epoca,
scandali che hanno fatto anche in altri ambiti, scandali tra virgolette, ecco. E ovviamente della cucina futurista oggi rimane, diciamo, l'italianizzazione forzata, soprattutto di alcuni termini di origine straniera, anche perché tipo il cocktail per esempio divenne la polivivita, da ordinarsi non al bar ma al si beve.
oppure c'era il sandwich, che divenne il tra i due, il dessert venne chiamato il per alzarsi e il picnic si venne chiamato il pranzo al sole.
Tra l'altro per alzarsi non direi, perché se uno mangia il dessert poi si sente come una palla pronta a rotolare, quindi non c'è proprio voglia di
no, ma dopo il dessert ti prendono e ti alzano di peso. Sì, comunque rientrava tutto questo, rientrava nel circuito di italianizzazione dei termini, un po' come fece, per dire, D'Annunzio con lo Sherry Brandy che chiamò Sangue e Morlacco.
Esatto.
Per dire, sempre rientrando così, per dire, una curiosità tra le tante.
Esatto. Allora, il cuoco precursore del futurismo fu il francese Jules Mancave, lo devono pronunciato bene, che nel 1914, aderendo appunto al movimento futurista, si dichiarava annoiato dai metodi tradizionali delle mescolanze, monotoni sino alla stupidità, e si propose di avvicinare a tavola elementi separati da presenzioni senza serio fondamento, tipo il filetto di montone con la torta di gamberi, la noce di vitello con l'assetto.
E questa è una bomba, eh? Poi c'era anche la banana col gruviera e una cosa impossibilissima da mangiare, l'aringa con le gelatine di fragole.
Tra l'altro la frutta con il formaggio non è troppo strana, diciamo, cioè nel senso, a casa mia c'è un detto che sarebbe non dire ai contadini non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
Ah,
non è solo a casa mia, perché era convintissima che
no, io lo sapevo con il pasticcere. Il pasticcere non fa sapere quanto è buono il vino con le pere.
Ah,
perché essendo della
e
cosa
invece io il formaggio con le pere a quanto pare buono,
no, sì, insieme, buonissimo, però. Buonissimo, sì. Mangi Castelmagno, per dire, con dell'uva, la banana col gruviera sinceramente non l'ho mai assaggiata, ma anche per dire la fragola, sì, è un abbinamento che ci sta bene.
Diciamo, il confronto magari agli altri a queste altre ricette, sì, è più normale, diciamo, più tra virgolette.
Sì, era un po' un visionario fuori dal normale, a me incarico. Però la noce di vitello con l'assenza io la assaggerei molto volentieri, anzi facciamo un appello, se ci date una bottiglia d'assenza o vi cuciniamo la noce di vitello con l'assenza.
Tu cucini il vitello e te lo mangi.
Vabbè,
io faccio
ovviamente DJ Polly assiste.
Esatto. Vabbè. Allora, poi tra l'altro una gran particolarità,
sì,
è la ovviamente siccome c'era appunto questo movimento chiamato aerodinamica,
sì,
se ne faceva uso anche insomma nella cucina. Infatti c'erano i cosiddetti aerobanchetti futuristi che prevedevano i tavoli disposti a forma di aeroplano.
Sì, anche tra le tante, sì, oppure si facevano senza tovaglie ma con fogli di alluminio e piatti di metallo, oppure si usavano bicchieri, cioè come bicchieri si usavano latte di benzina e assolutamente niente coltello e forchetta, per provare appunto, come diceva Marinetti, il piacere tattile prelabile. Sì, è perché appunto
sì,
il contatto,
certo, il manifesto.
Certo.
Non è la cosa più educata del mondo, insomma.
No, però per dire, no, per dirti una stupidata che fondamentalmente è vero, perché si riconduce sempre alla psicologia o alla fisico foglia, come la chiamava lui. Se tu ti mangi un panino con le mani, la percezione che tu hai a mangiarlo con la forchetta e un coltello è totalmente diversa.
Beh, cioè, un panino.
Per dirti il piacere tattile prelabiale di cui parlava lui è. Semplicemente quella percezione,
così.
Sì, semplificare, esatto, semplificare
così. Ovviamente appunto anche poesia e musica devono essere ascoltati con moderazione tra una portata e l'altra per come dire, mantenere la concentrazione del appunto sull'esperienza gastronomica. Ovviamente venivano aboliti i discorsi seri, soprattutto quelli a tema politico.
Ah sì, assolutamente sì, perché poi come dicevamo anche l'altra volta, la cena o il pranzo futurista era comunque un evento, quindi tra poesia, musica, rumori, suoni, c'era un po' di tutto.
Esatto.
E bisognava lasciare spazio a tutto, ovviamente. Non prevaricare con tutto, ogni cosa doveva avere il suo spazio, dalla musica alla pittura,
alla poesia. E ovviamente nel 32 Marinetti e l'artista Fillia decidono di comunque concretizzare queste teorie pubblicando il libro La cucina futurista, anche per dare indicazioni più precise sulle ricette, insomma.
Sì.
E tra l'altro ricette chiamate formule.
Sì, le formule
alchimiche.
Perché erano un po' alchimisti allora.
Esatto, che erano comunque già state sperimentate in varie occasioni presso quella che era appunto il ritrovo, diciamo,
Il
quartier generale, appunto, della cucina futurista, sia la taverna Santo Palazzo di Torino. E ovviamente anche la Penna d'Oca di a Milano. E quindi appunto viene scritto questo libro La cucina futurista. Allora, leggiamo qualche suggerimento di questo libro, insomma, per quanto riguarda...
Sì, che consigliamo comunque la lettura a tutti, anche nella cucina futurista, perché è divertente.
Riguardo ogni portata, appunto, del pasto. Allora, sì, aperitivi.
Avevamo scelto per voi un aperitivo che è fondamentalmente l'accorgimento fondamentale è scegliere solo liquori spumanti italiani.
Assolutamente bandito lo champagne.
Assolutamente morte allo champagne, perché rientrando sempre nella terza. E in proposito, Marinetti amava l'inventina, che era questo cocktail formato da un terzo di asti spumante, un terzo di liquore d'ananas e un terzo di succo d'arancia gelato, il tutto shakerato. Shakerato, che potremmo dire, italianizziamo il termine shakerato, sbattuto va bene, non miscelato. E tutto gustato a chi si deve.
Esatto, chi si deve, esattamente. Per quanto riguarda gli antipasti, per esempio ce n'era, diciamo, erano composti da cestini scavati nella buccia d'arancia, ripieni di salame sottaceti, raffetti da grissini, oppure le olive nei cestini contenevano dei bigliettini che dovevano essere spuntati e letti ad alta voce, fare tipo i biscotti dei cinesi.
Sì, però allora, capito, già lo
dentro
sapevano...
le olive, non so come faccio a stare infilate dentro le olive,
oh. Ma era quella la peculiarità del, perché era tutta una sorpresa comunque.
Poi non è che si fa come il biscottino, non si faceva come il biscottino cinese, no? Che tu lo apri, prendi il bigliettino e poi te lo mangi.
Lì
no?
Già lo sai che c'è il biscottino, c'è il bigliettino.
Esatto, ma non penso fosse una sorpresa.
Non lo so, sai, c'è da ascoltarsi di tutto.
Però te lo masticavano. Vabbè. Comunque, i primi piatti, allora, ovviamente abolendo la pasta.
Rimaneva il riso, gloria ed orgoglio dell'Italia campionura.
Esatto.
E il
tutto riso veniva disposto dopo averlo bollito al centro del piatto, a forma di semisfera, con una parte attorno a forma di corona. E al momento di servire in tavola si doveva versare sulla semisfera una salsa di vino bianco, caldo, legato con fecola, e invece sulla corona una salsa di birra calda, rosso bovo, formaggio
mangiabile. Tutto riso per il colesterolo, assolutamente. E poi si parlava anche di secondi piatti, un secondo di carne celeberrimo è il carne plastico, ideato sempre da Filla, che doveva essere il carne plastico dovrebbe essere un'interpretazione sintetica dei paesaggi italiani, quindi era proprio un tour gastronomico che ti facevi un piatto, come si diceva l'altra volta, di appunto. Comunque questo carne plastico si componeva di una grande polpetta cilindrica di carne di vitello arrostita, ripiena di 11 qualità diverse di verdure cotte. Appunto per viaggiare per l'Italia. Ogni regione, per dire, ha la sua peculiarità.
Il cilindro.
Sì, no, il cilindro era disposto verticalmente nel centro del piatto ed era coronato da miele sostenuto da una base di anello di salsiccia che poggia su tre sfere dorate di carne di pollo.
Cioè, tipo una torta nuziale praticamente più bassa di
sì,
questo piatto.
Ti arrivava un grattacielo, ti arrivavano
da dove iniziare a mangiare.
Sì, era come avere una bottiglia davanti di carne. Una cosa un po' impensabile da mangiare, però ci stava tutto. E poi oltre al secondo di carne si pensava anche al secondo di pesce,
cioè il salmone dell'Alaska.
Il salmone dell'Alaska, il famoso salmone dell'Alaska, ai raggi del sole, con salsa di Marte.
Questo è il titolo.
Sì, che in pratica, che però semplicissimo, in pratica un trancio di salmone che lo si passa alla griglia col pepe, il sale, l'olio, che non è ben bravato, con l'aggiunta di pomodori tagliati a metà, preventivamente cotti sulla griglia con del prezzemolo di aglio. È al momento di servirlo, questa è la peculiarità che parla della salsa di Marte, si posano sopra dei filetti di acciuga intrecciati a dama e su ogni trancia una rotellina di limone con un cappero. E dopodiché la salsa, la salsa di Marte, assolutamente sì, è una salsa composta di acciughe, tuorlo di uovo sode, basilico, olio d'oliva, un bicchierino di liquore italiano, o meglio quello che ci arriva nella salsa, e poi passato al setaccio. Beh sì, perché
il liquore è onnipresente, l'alcol è onnipresente.
Assolutamente sì. E poi il famosissimo per alzarsi, o no Dani?
Il dessert. Alzarsi, vabbè, cioè appunto il nome è abbastanza particolare,
mammelle
italiane al sole. Praticamente diciamo che una sfoggiava una fragola fresca tra due mezze sfere forme di pasta candita di mandorle, e il vassoio si componeva con zone di zabaglione e zone di panna montata. Il tutto si in questo dessert si poteva cospargere il pepe, insomma,
sì,
e guarnire con peperoncini rossi.
Assolutamente sì, perché anche
tutto
lì
agrodolce.
Ma se tu pensi adesso che si mangia, per dire, il cioccolato col peperoncino, non so se l'hai messo già, o il cioccolato,
sì,
con la cannella, il cioccolato con... Io penso che una volta ho assaggiato del cioccolato con l'aglio disidratato. Che tu vedi, già solo a pensarci è una cosa impensabile, però vedi loro.
Già solo a pensarci è una cosa impensabile.
Sì, cioè è una cosa immangiabile, scusa.
Ah, okay.
Però già loro, vedi, che all'inizio del secolo partivano con questo dolce guarnito con peperoncini rossi e pepe, però adesso a distanza di 100 anni io vado al supermercato, comunque vado in un locale a mangiare. Posso mangiarmi il cioccolato piccante abbinato, che cazzo ne so, a un filetto di tonno, che sono
comunque
cose un po'...
Diciamo che c'è da sottolineare il fatto che al tempo loro, ovviamente, tutta questa rivoluzione culinaria non era tanto gradita, comunque.
No, appunto, era...
è diventata famosa, comunque è diventata... insomma, è stata rivalutata... solo in futuro, comunque.
Beh, sì,
relativamente
perché...
in tempi moderni, quindi come ogni genialata praticamente,
sì,
diciamo.
Sì.
Comunque per finire il pranzo c'era praticamente l'autarchico caffè manna, ossia caffè d'orzo brustolito addolcito con la manna, cioè linfa estratta dalla pianta, l'ornello. E come spiegano Rinetti, da servirsi molto caldo per dar modo ai commensali di raffreddarlo fischiandovi dentro delle barzellette. Cioè, una cosa proprio
sì,
spettacolare.
Assolutamente sì.
Allora, prima pausa musicale e ci andiamo a sentire Il cantiere futurista di Diabeta Bunker e Giovinetta degli Insedia. A tra poco.
Giornata. Il cantiere. attori, ritmo di compassi, 20 secondi fini, con spirito gerarchico e mente avanguardista, sarebbe troppo bello il cantiere futurista, con spirito gerarchico e mente avanguardista, sarebbe troppo bello il cantiere futurista. Il cantiere futurista. Cantiere costruisce quello che non c'era prima, un meccanico mercato come un braccio che non frega. Cantiere uguale manifestazione uguale azione manifesta, un fine di saltature, una discoteca in festa. Il cantiere è una frequenza altamente dissociata, scioglie di una vita vissuta la giornata, con spirito gerarchico e mente avanguardista, sarebbe troppo bello un cantiere futurista.
Compagni dai campi e dalle officine, prendete la pace e portate.
Oh, fatemi dormire!
Cambia musica, ascolta Radio Bandiera Nera.
bene, allora,
ecco,
prendiamo la puntata per chi si fosse appena connesso. Stiamo parlando di cucina futurista al momento, dopo parleremo anche di arte. E allora leggiamo appunto qualche pezzo, diciamo così, del manifesto della cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti, che venne pubblicato nella Gazzetta del Popolo di Torino esattamente il 28 agosto del 1930. Ci vuole una piccola premessa, che comunque abbiamo già fatto, e spieghiamo un po' meglio. Appunto, i futuristi erano contro la pasta asciutta.
Ah sì, sì, è il punto saliente del manifesto della cucina saliente, il punto più conosciuto era contro la pasta asciutta, perché pur riconoscendo che gli uomini fossero nutriti male grossolanamente, hanno,
cioè sì, anche quelli che avevano realizzato grandi cose, possiamo affermare appunto quello che abbiamo letto a inizio puntata, cioè si pensa, si sogna e si agisce secondo quel che si beve e si mangia. Per cui appunto, sempre questa premessa, sentono la necessità di impedire che l'italiano diventi pubblico, massiccio, impiombato da una compattezza opaca e cieca. Per cui sostanzialmente, appunto, convinti che nel futuro comunque vincerà il popolo più agile, più scattante, i futuristi, dopo aver agilizzato la letteratura mondiale con le parole in libertà e lo stile simultaneo, oppure
aver svuotato i teatri della noia mediante sintesi alogiche a sorpresa e tramite oggetti inanimati,
nonché qualche rissa ogni tanto, sì, all'uscita del teatro, famosissimo, vabbè,
sì, per avviare un po' gli ambienti, comunque
creato lo splendore geometrico architettonico senza decorativismo e aver rivoluzionato anche la cinematografia e la fotografia astratte. Adesso comunque decidono di stabilire appunto le regole per un nutrimento adatto ad una vita sempre più aerea e veloce. E appunto il primo punto è proprio l'abolizione della pasta asciutta, secondo cui, cioè che secondo i futuristi sviluppa lo scetticismo ironico e sentimentale che tronca l'entusiasmo degli italiani.
Assolutamente sì. E come diceva un intelligentissimo professore napoletano, il dottor Signorelli, diceva appunto: a differenza del pane e del riso, la pasta asciutta è un alimento che si ingozza e non si mastica. Questo alimento amidaceo viene in gran parte digerito in bocca dalla saliva e il lavoro di trasformazione è disimpegnato sia dal pancreas che dal fegato. Questo cosa comporta? Ciò porta ad uno squilibrio con disturbi di questi organi, da cui derivano fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo. E queste sono parole del dottore.
Esattamente. Poi comunque la pasta asciutta, che nutritivamente è inferiore del 40% secondo i loro calcoli alla carne, al pesce e ai legumi, lega, come proprio parole loro, lega quei suoi grovigli gli italiani di oggi ai lenti telai di Penelope e ai sonnolenti vivieri in cerca di vento. E appunto, ricordatevi, dicono che l'abolizione della pasta asciutta libererà l'Italia dal costoso grano straniero e favorirà l'industria italiana del riso. Quindi qua si ritorna appunto all'autarchia, nell'ambito culinario, ecco. E poi, sempre facendo parte della premessa, l'abolizione del volume e del peso era appunto...
Poi c'era l'abolizione delle tradizionali miscele per l'esperimento di tutte le nuove miscele apparentemente assurde secondo il consiglio di Mein Kampf, di cui parlavamo prima, poco francese, gli altri futuristi. Poi c'era l'abolizione del quotidianismo mediocrista nei piaceri del palato, cioè si invitava la chimica al dovere di dare presto al corpo le calorie necessarie mediante equivalenti nutritivi gratuiti di stato in polvere e in pillole, composti albuminoidi, giusto?
Sì.
Oppure grassi sintetici e vitamine. Comunque si giungerà così ad un reale ribasso del prezzo della vita e dei salari con relativa riduzione delle ore di lavoro.
Esatto, cioè, poi le macchine costituiranno presto, come dicevano i futuristi, un obbediente proletariato di ferro, acciaio e alluminio al servizio degli uomini quasi totalmente alleggeriti del lavoro manuale. E comunque in tutti i ceti i pranzi saranno distanziati ma perfetti nel quotidianismo degli equivalenti nutritivi. E qua si arriva al vero e proprio manifesto futurista, ma prima facciamo una breve pausa musicale e ci sentiamo di Bronson con Black Flag. A dopo.
E non c'è niente che mi possa far cambiare idea. Il prezzo per il tuo successo e compensare il tuo compenso di inferiorità. Ma lo fa culo, non c'è nessuno. Ma lo fa culo, non c'è nessuno. C'è tanta gente che spera di fare soldi e carriera, ma nel mio cuore è un sogno, soltanto bandiera nera. C'è tanta gente che spera di fare soldi e carriera, ma nel mio cuore è un sogno, soltanto bandiera nera. Non cerco niente, nessuna assurda distrazione, ho comodo e contro nella bellezza e nell'azione, mi dica protagonista, scatta la parte dell'antagonista.
Tornati, stiamo parlando di cucina futurista. Allora, il pranzo perfetto, secondo i futuristi, allora, doveva partire da un'armonia originale sulla tavola, quindi cristalleria e vasellame e addobbi, cui sapori e colori delle vivande.
Assolutamente sì, e quindi esigeva l'originalità assoluta delle vivande.
Come abbiamo già parlato, come abbiamo già detto, appunto, un esempio era il carne plastico.
Sì, carne plastico, il salmone con la salsa di Marte.
Tutti originali.
E c'era anche, cioè si esigeva anche l'invenzione di complessi plastici saporiti, la cui armonia originale di forma e colore nutrisse gli occhi ed eccitasse la fantasia prima di tentare le labbra. Facciamo un esempio: il complesso plastico mangiabile Equatore più Polo Nord, che fu creato dal pittore futurista Enrico Prampolini, era composto da un mare equatoriale di tuorli rossi d'uovo all'ostrica con pepe, sale e limone, da cui centro emergeva un cono di chiaro d'uovo montato e solidificato, pieno di spicchi d'arancio come succose sezioni di sole. La cima del cono, poi, è la tempestata dei pezzi di tartufo nero tagliati in forma di aeroplanini negri alla conquista dello zenith. Quindi era un po' una cosa simpatica, oltre che non banale,
era
assolutamente.
Era una sorta di quadro da mangiare.
Assolutamente sì, perché cucina futurista comunque riassumeva in sé esteta assoluta.
Poi, come abbiamo detto, ripetuto e sottolineato un sacco di volte, l'abolizione della forchetta del coltello, insomma, si mangia con le mani per dare un piacere tattile prelabiale. Esatto, poi anche era consigliato, insomma, l'uso dell'arte dei profumi per favorire la degustazione. Sì. Quindi ogni vivanda doveva essere preceduta da un profumo che appena si iniziava appunto a mangiare veniva eliminato mediante dei ventilatori.
Ah, te l'immagini, così. Tipo Hovercraft lì con i ventilatori. E poi c'era anche l'uso della musica, che comunque era limitato negli intervalli tra una vivanda e l'altra, perché per non distrarre la sensibilità della lingua del palato e servisse ad annientare il sapore goduto, ristabilendo una verginità degustativa.
Poi, come abbiamo detto prima, nessun discorso politico a tavola, e l'uso anche invece della poesia, sempre tra una portata e l'altra. E cosa abbastanza importante, la presentazione rapida tra vivanda e vivanda di alcuni dei piatti che si sarebbero mangiati.
Sì,
appunto. Però anzi, poi anche di quelli che non si sarebbero mangiati, per favorire la curiosità, la sorpresa, insomma.
Assolutamente sì. Poi c'era anche la creazione dei bocconi simultanei e cangianti, che contenevano 10-20 sapori da gustare in pochi attimi, come si parlava del finger food. E questi bocconi avranno nella cucina futurista la funzione analogica immensificante che le immagini hanno nella letteratura.
Quindi sì, praticamente un certo tipo di piatto poteva riassumere un'intera zona di vita, come per esempio un viaggio nell'estremo oriente o lo svolgersi di una passione amorosa.
Assolutamente sì, come si parlava prima della noce di vitello con l'assenzio, per dire, insomma, è un viaggio. E sempre nel pranzo perfetto si esigeva la dotazione di strumenti.
Sì, esatto, l'ultimo punto del manifesto, precisiamo, è quello che è, appunto, possiamo vedere nella cucina contemporanea, nel senso, no?
Sì, più o meno.
Quello, insomma, è il punto più rivoluzionario, forse, che è stato utilizzato.
Sì, è l'ingresso dirompente della tecnologia nella cucina. Cosa che era veramente impensabile per il 1909, per il 1930, scusate, e comunque si esigevano gli ozonizzatori che dessero il profumo dell'ozono ai liquidi e alle vivande, lampade per emissioni di raggi ultravioletti, poiché per molte sostanze alimentari radiate con i raggi acquistano proprietà attive, diventano più assimilabili e impediscono il rachitismo dei bimbi.
E tante altre cose.
Tantissime altre cose. E comunque l'uso di questi apparecchi dovrà essere scientifico, evitando per esempio l'errore di far cuocere le vivande in pentola a pressione di vapore, perché questo provocherà per sempre la distruzione delle sostanze attive all'interno degli alimenti, come ad esempio le proteine, a causa delle alte temperature. E quindi questi erano i precursori degli attuali dietologi, anche, per dire.
Esatto. Allora, tra un attimo facciamo una pausa musicale, però vi anticipiamo quello di cui parleremo dopo, ossia, appunto, Sfogliando la cucina futurista, il libro di Marinetti, insomma, del 1932. Si trovano, come abbiamo già detto, dei programmi completi di pranzi che Marinetti stesso definisce come suggestivi, determinanti e fini amatori. E quindi praticamente adesso, anzi dopo la pausa,
stimolare
la curiosità come facevano i futuristi, vi parleremo di questo cosiddetto pranzo dichiarazione d'amore. Quindi praticamente, spiegato da Marinetti, un innamorato timido desidera esprimere ad una bella donna ed intelligente i suoi sentimenti. Le farà a questo scopo servire, sulla terrazza di un grande albergo, nella notte della città, il seguente pranzo di dichiarazione d'amore, che ovviamente
quindi
esporremo dopo la pausa musicale. E adesso ci ascoltiamo Notturno Futurista, giusto per rimanere in tema romantico, tra virgolette. A dopo!
Questo vento afferra chi sei stato, trattieni il fiato e non lasciarlo andare giù, perché le gambe da sole fanno poco, quando la terra trema dove ci sei tu. Il prato aperto, una distesa senza fine, quanto è stupido chi ha chiuso, relegato, azzannato, annegato in un mare di cazzate, tutte quelle nostre idee, noi riusciamo a prender sonno, non so come fanno loro, visto che le tue labbra sono rosse, come erano rossi i nostri cuori in gioventù, ho visto che le tue labbra sono aperte, come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà. Questo vuoto, difendi chi sei stato, circondati di forza, lei non ti tradirà. Distesa su quel prato, la tua pelle già bagnata, esprimi un desiderio che rugiada si farà. Il prato è aperto, una distesa senza fine, quanto è stupido chi ha chiuso, relegato, azzannato, annegato in un mare di cazzate, tutte quelle nostre idee, noi riusciamo a prender sonno, non so come fanno loro, visto che le tue labbra sono rosse, come erano rossi i nostri cuori in gioventù, ho visto che le tue labbra sono aperte, come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà. Come erano rossi i nostri cuori in gioventù, ho visto che le tue labbra sono aperte, come vorrei non si chiudessero mai più. Tra giostre futuriste si seducono le donne, tenerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità. Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà.
Radio Bandiera Nera, che te lo dico fare.
Allora, come promesso, vi leggiamo la ricetta, insomma, per un pranzo di dichiarazione d'amore, come voleva Marinetti.
Ah sì, in vista di San Valentino, diamo le consigli.
Non c'è bene niente di San Valentino, non me la fa culo proprio. Vabbè, allora, vi desidero antipasto composto di elementi diversi, di scelta raffinatissima, che il cameriere farà soltanto ammirare, mentre lei si accontenterà di panini spalmati col burro.
Sì,
la crepa crepa.
Sì, sì, della serie io ti incuriosisco, e questo è il tuo antipasto. poi si passava direttamente ad un altro piatto che si chiamava carne dorata, che era un grande piatto fatto sul lucido specchio. Al centro di questo specchio posizionate delle costolette di pollo profumate all'ambra e ricoperte da un sottile strato di marmellata di ciliegia. Lo specchio perché? Perché mentre lei mangerà si ammirerà riflessa nel piatto, e dunque sì,
si guardava nel piatto,
abbaglierà con la sua bellezza. Dopodiché vi amerò così.
Vi amerò così. Piccoli tubi di pasta frolla ripieni di sapori diversissimi, cioè uno di prugne, uno di mele cotte nel rum alto onnipresente, uno di patate intrise di cognac, uno di riso dolce, eccetera. Lei senza battere ciglio le mangia.
Ah, beh, assolutamente
a forza.
A forza, ma a forza è piena di alcol. Dopodiché si passa...
Esatto, questo è lo scopo, farla sbronzare.
Lo scopo finale passa dopo. Passa dopo con l'ultimo piatto. E prima dell'ultimo piatto però c'è il Super Passione, che è una torta di pasta dolce molto compatta, sulla cui superficie sono praticati dei piccoli fori, ed ognuno di questo foro sarà riempito di anice, di menta glaciale, di rum, di ginepro ed amaro, quindi questo a procurare che cosa? Sempre quell'esplosione di sapori che, di cui si parlava l'altra volta, che nel sepolcro imbiancato che era la cucina dell'Ottocento, comunque imperialista, era una ventata di novità.
Esatto.
E quindi arriviamo al
l'ultimo piatto. Questa notte da me, chiaramente esplicito, è formato da un'arancia molto matura, chiusa in un più grande peperone svuotato e incastrato in uno spesso zavaglione al ginepro salato da pezzetti d'ostrica e gocce d'acqua di mare.
Cioè vuol dire questa notte da me,
appunto,
questa notte da me
della serie, senti, finiamo subito, andiamo, non voglio mangiare più niente, ti accontento, insomma, vabbè. Il succo è questo, sostanzialmente tanta fantasia e tanta originalità.
Assolutamente sì.
Sarebbe quello bello riproporre una cena del genere.
Sarebbe,
no?
Bello rifare un bel banchetto all'Elettra, sarebbe interessante, sì.
No, vi parlavo in generale, proprio.
Ah sì,
riproporre una cena di creazione d'amore, vuoi mettere?
Sì, oddio, magari non con abbinamenti così assurdi. Però,
tu sei chef, te li inventi in quegli abbinamenti, basta che metti alcol dovunque e dici questa è una cena di celazione d'amore futurista.
Ah sì, assolutamente sì, però
l'importante è l'alcol ovunque.
Il punto, sì, oltre all'alcol ovunque, il punto è che prima il futurismo se lo poteva permettere, perché non cioè era la ventata di originalità nella banalità del mondo, nella banalità totale del mondo. Mentre adesso comunque fare una cucina futurista è sì semplice, ma nello stesso tempo nella logica fantasiosa del mercato è un po' complicato da raggiungere l'obiettivo di cucina futurista, dico.
Sì, ma io parlavo di cose tra camerate, comunque ragazzi. Vabbè, ovvio che magari come era un modo da fare un ristorante,
sì,
futurista con roba del genere, però facevo in tranosso. Allora, mentre ti leggi,
sì, poi
certo. Il giusto tono, parliamo un attimo anche di pasticceria futurista. I dolci, come sempre, un dolce futurista, hanno nomi alquanto inconsueti. Adesso infatti vi leggiamo qualche ricetta, come per esempio paradosso primaverile, datteri al chiaro di luna, come una nuvola, atterraggio digestivo, latte alla luce verde, dolce mafarca, eccetera. Ovviamente non abbiamo trovato tutte le ricette, ve ne leggiamo alcune.
Sì, ve ne abbiamo trovate alcune, come ad esempio il paradosso primaverile era un grosso cilindro di gelato alla crema che portava in alto, come una vegetazione di palme, delle banane sbucciate. E tra le banane sono nascoste uova sode senza tuorlo, riempite di marmellata di prugne. Questo per
rosso, sì.
Perché era un paradosso primaverile, comunque, trovare questo cilindro.
È un po' tutto un paradosso.
Sì, è tutto un percorso sensoriale che ti faceva fare comunque il turista.
Un'altra ricetta, atterraggio digestivo. Con poltiglia di marroni lessati in acqua zuccherata e stecche di vaniglia infatti dovevano formare montagne e pianure. Sopra, congelato di crema color azzurro, si formavano invece strati di atmosfera solcati da aeroplani di pasta frolla inclinati verso il piano.
Sì, era un po' una specie di. Sì, era un po' come un plastico di Bruno Vespa, però era creato con dei dolci, in questo caso con.
Si poteva mangiare.
Assolutamente sì, con la polvere di marroni. Cioè, era un incontro tra la pittura futurista, diciamo così, e la cucina. E un'altra ricetta di pasticceria futurista è la famosa per l'epoca bomba alla Marinetti, in cui si incorniciava uno stampo a bomba di gelatina di arancia decorando la parte della cupola con piccole foglie. Dopodiché si decoravano i fianchi con dell'angelica candita a forma di corona e la parte posteriore con castagne candite. Questa bomba si copriva poi con uno strato di gelatina, sempre lasciandola asciugare, si incamiciava il vuoto con dei savoiardi, dando la forma quadrata, riempiendo sempre il vuoto con una bavarese alla vaniglia. Dunque si faceva congelare, si sformava e si serviva con una guarnizione di mezzo bicocca alla gelatina, spicchi di arancia e limone canduzzi.
Vedi, ancora non avevamo parlato di bomba. Congelare, insomma, una sorta di torta gelata.
Sì, no, sì, appunto, perché prima comunque non esisteva il congelatore, cioè le tecniche di conservazione, c'era la ghiacciaia. Non si pensava di congelare al fine di fare un dolce, cioè si congelava per necessità, si utilizzava la ghiacciaia per necessità. Invece il futurismo entrava anche sempre nel discorso, nell'ultimo punto in cui si parlavano degli ionizzatori e così della attrezzatura che abbiamo noi adesso nelle cucine. Prima, insomma, era un obiettivo che il futurismo si prefiggeva, a cui arrivare.
Oggi mi è venuta in mente una sorta di paragone da prendere con le pinte, però diciamo che il futurismo in tutti gli ambiti è stato un po' come Leonardo da Vinci, ha anticipato, ha rivoluzionato, insomma, alcune cose. Almeno per quanto riguarda la cucina le ha anticipate, come Leonardo ha anticipato,
sì.
Vabbè, insomma, il nostro genio.
Vabbè, ma come tutto il genio italico, noi abbiamo molte.
Esatto. Questo è il mio rassunto esempio. Allora, facciamo un'altra pausa musicale, ci ascoltiamo Massimo Morsello con Figlia della Luna, che io dedico con tutto l'amore di questo mondo alla mia nipotina Giovanna. A dopo!
Sogni non puoi farne a meno, saranno sempre i tuoi sostegni. dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
Stop.
Prendiamo ora la puntata, perché si fosse connesso adesso, sulla cucina e l'arte futurista. Stiamo ancora parlando, diciamo, per quanto riguarda l'ambito della cucina e adesso in generale, cioè in particolare del vino. Bevanda dinamica, che secondo i futuristi conteneva il carburante uomo e il carburante motore. Fortunato De Pero, tra l'altro, uno dei più importanti rappresentanti di questa corrente, nel 44 eseguì un grande dipinto su tavola, che è lo stesso della locandina, quindi che potete vedere, e Riti, che si intitola Riti e splendori d'Osteria. Apro una parentesi, i quadri di cui abbiamo parlato, comunque, anzi di cui parleremo, cominciare da questo, li posteremo sotto il link di su RBN Live, ecco, giusto per far vedere, insomma, di cosa stiamo parlando. E appunto in questo quadro De Pero, Riti e Splendori d'Osteria, restituisce il gusto di una vita dai piaceri semplici, in cui figure maschili stilizzate prendono tra fiasti e calici alzati in una scena celebrativa.
Mm-hmm,
infatti
sì.
L'opera di celebrativo è importante perché l'opera di De Pero si colloca in un periodo autarchico, con la rivoluzione futurista, nel quale il vino, prodotto tipicamente italiano, rappresentava uno dei baluardi dell'economia nazionale, tant'è che appunto l'antico nome dell'Italia era appunto Enotria, cioè la terra del vino. E sempre a proposito dell'autarchia nazionale, comunque in quel periodo ovviamente il fascismo era proprio attento a promuovere l'immagine di, insomma, della nostra nazione in tutti i campi, sì, vabbè, specialmente in quello artistico, ma no, cioè, non solo.
No, ma anche come valorizzazione di tutto,
sì, esatto.
Proprio appunto il vino, la cucina, la cultura, beh, l'arte, la storia,
anche,
l'arte,
sì, la cultura anche,
noi siamo un pozzo di valorizzazione, potremmo essere e saremo soprattutto.
Sì, basta che la gente, insomma, se lo ricordi ogni tanto.
E noi glielo ricordiamo.
Sì, la legge 50 della ricostruzione futurista dell'universo.
Sì, abbiamo preso questo passaggio dal manifesto della ricostruzione futurista dell'universo, perché anche questa, come la prima frase che vi avevamo letto all'inizio, è un po' una sintesi di tutto il futurismo. E diceva così: noi futuristi, Valle De Pero, vogliamo realizzare questa fusione totale per ricostruire l'universo rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente. Daremo scheletro e carne all'invisibile, all'impalpabile, all'imponderabile e all'impercettibile. Quindi è un po' una frase, secondo me, e comunque leggendola, che riassume l'anima dell'unicità dell'innovazione che portava il futuro. Cioè, daremo scheletro e carne all'invisibile, all'impalpabile. Cioè concretizzeranno il loro pensiero.
E allora, tra l'altro appunto De Pero, esatto, è scritto un saggio di gastronomia pubblicato sulla rivista Futurismo nel 1933, in cui dipinge il suo inno al vino, che adesso vi leggiamo. Che è un alimento che, come tutto il cibo futurista, doveva eccitare la fantasia prima ancora di tentare le labbra.
Assolutamente sì. Infatti questo saggio si chiamava Quattro Gocce Assetate.
Esatto, da Liriche Radiofoniche del 1934, di Fortunato, è vero.
Che adesso vi leggeremo.
Esatto, parla di quattro bocche, insomma, facciamo un dai, va.
La prima bocca dice: io voglio del vino asciutto, rosso chiaro, con trasparenza di rubino. Accostando il bicchiere alle labbra, un tepore profumato mi deve leggermente inebriare. Al palato deve apparire quieto, scorrevole e dissetante. Nella gola deve scivolare come una cascatella cristallina di pace, raccolta e di poesia silenziosa. Attraverso i suoi riflessi devo vedere la linea flessuosa del suo profilo sottile di vespa chiara, sanguinello di fragola filtrata, con vene azzurrine di aria purissima prealpina, vino preparatorio, adolescente, primaverile, che mi dia un senso di bagno interiore, di sana strigliatura ai muscoli e di un leggero calore ottimista.
La seconda bocca dice: io desidero vino spesso, rotondo, carnoso, nutritivo e pieno. Un vino che mi dice tutto. Niente dolce, sodo, maturo e virile. Quadrato di corpo, quasi fosco nel cipiglio, profondo nello sguardo. Quando spide nella tovaglia deve essere nero e fortemente affermativo. La sua macchia versata, ben contornata, senza sbavature acquose, nella gola deve scendere come un cibo, come una fetta di carne liquida. Il suo profumo di corto raggio, poco espansivo ma saturo, è intenso. Un vino del sud, dal viso affrontato, dal nervo solare, dal pugno sicuro, dal grado alto, dalla voce appassionata.
La terza bocca invece dice: io desidero colore dell'oro, pastoso assalato, zuccherino alla gola. vino che canti i vigneti solati dei colli appenninici, dei colli romani e dei golfi estivi, bianco per modo di dire. Il suo vero colore, tra l'oro e il rame, con liste d'ottone, con pupille d'oro vecchio e sguardi d'oro. Nuovo sulla lingua, si deve distendere come l'olio e nella gola deve scendere come il velluto. Allo sguardo deve apparire come il sole in bottiglia, aroma di pesca matura, forza di un liquore, fluidità di una chioma tizianesca. In bocca deve riempire caldamente con ingenuità infiammante. Appena bevuto deve trasformare il sangue in oro solare, le vene irradiare luce fosforescente e dando un senso di beatitudine.
La quarta bocca dice: io ho tutt'altri gusti, sono metropolitano e notturno. Desidero vino, né solido, né scuro, né leggero, né dorato, né dolce, né passito, né tizianesco, né rubino, ma un vino spumante e décolleté, d'argento saltante, che appena sturato inizi il suo canto squillante come un colpo di pistola, con uno scoppio verticale secco diretto al soffitto, superbo come il fischio di una vaporiera, con in testa un alto ciuffo di schiuma da parata. Un vino corazziere. Un vino che appena giunge in bocca ricorda i cedri, i limoni, gli aranci e le schiume marine, frammisti a bei denti bianchi e a spumeggianti risate di gioia notturna. Trasparente di scollatura, riflessi d'alabastro, mani di cera inanellate. Parigi, Sanremo, Monte Carlo, roulette, occhi di lampadine e dollari e girandole di fuochi d'artificio. Brindisi, decorazioni, vittorie, battesimi, cerimonie, fanfare, bottiglie, prese per il collo e uccise contro il muro tagliente delle prue. Musica a bordo, fischi di sirene e jet nei cabaret. Gioia sturata e fontana iridescente di felicità. Garçon, champagne.
Ma che cosa è lo spumante? Hai capito?
Esatto.
Perché,
esatto.
Sì, perché in pratica in questa storiella, in questo saggio comunque scritto da De Pero c'erano un po' tutte le peculiarità di tutti i vini.
Ma è fantastico come descrive tutti i tipi di vino.
Certo.
È proprio fantastico.
Faceva proprio il viaggio, appunto, tutte le tipologie di vino. Ogni bocca vuole. Cioè,
uno del succo d'uva proprio.
Sì, 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 e fa parlare, fa dire ad ogni bocca la percezione che ha di quel vino o che vorrebbe avere di quel vino. E alla fine arriva quest'ultima bocca che dice: guarda, io non voglio il gusto che avete voi tre, io voglio un vino che sia un'esplosione, un colpo di pistola. E allora dice: garzone, champagne. O potrei dire.
Boh, un vino colazziere. Esatto. Allora, altra pausa musicale, quindi poi ci risentiamo per l'ultima parte della puntata in cui parliamo totalmente argomento, parliamo di arte con tre aeropittura e tre grandi artisti poco conosciuti, credo, almeno un po'
defilati
Carla
dalla
Carla e Balla, insomma, sì, no. Comunque adesso tra un po' ve ne parleremo e ci ascoltiamo gli Stillborn in Youth con Brucia Ancora e Thunderstruck degli ACDC. A dopo. Allora, ed eccoci tornati con il Rabien Attacco alle Torri per parlare di arte.
Arte allora, futurista.
Di arte futurista, sì, ovviamente. Allora, uno dei primi autori, insomma, di cui parleremo è Uberto Bonetti, che, appunto quello che è, che fece il giro, insomma, sopra, che fece una serie di dipinti, insomma, come
paesaggistici.
Esatto, paesaggistici, per la sorvolando appunto varie città, perché appunto in Sardegna. Allora, nasce insomma a Viareggio, appunto nel 29, è fra i decoratori insieme ad Almonte del Ballo degli Immortali, che si tiene appunto a questa città. E proprio qui conosce e in seguito diverrà amico di molti personaggi celebri, Luigi Pirandello e anche Marinetti, comunque molti esponenti del mondo della cultura. Quasi tutti, tra l'altro, verranno ritratti da Bonetti anche in caricature, appunto, tra le varie cose, insomma, era anche un autore di caricature. E inoltre, appunto, le sue vignette satiriche erano conosciute e pubblicate su alcuni dei giornali più importanti d'Italia all'epoca, come La Lettura e il Corriere della Sera. Inizia inoltre ad occuparsi anche di moda intorno al 28 e sviluppa una serie di studi sulle maschere della commedia dell'arte, che riletti in chiave sintetica condurranno nel 1930 alla creazione del burlamacco, che viene dato alle stampe come manifesto per il carnevale del 31.
Sempre nel 1928 Bonetti sperimenta l'ebbrezza del volo decollando dall'idroporto di Torre del Lago col famoso S-16 pilotato da Tenente Filippi, del quale vivrà anche morto. E l'esperienza aviatoria lo avvicina alle ricerche avanguardistiche ed aderisce alla seconda data del futurismo, che si chiamerà aerofuturismo. E qui conosce Kremer, anche lui è aviatore, oltre che artista ed operatore culturale del regime, famoso Italo Balbalo con la sua centuria alata, Costanzo e Galeazzo Ciano. E incontra spesso Fortunato De Pero e conosce anche Curzio Malaparte a Forte dei Marmi, e per il quale eseguirà per Malaparte, su precise indicazioni di Curzio stesso, i disegni architettonici per la villa di Capri.
Poi nel 1934, come abbiamo già anticipato, compie un viaggio in Trentino Alto Adige sia per completare appunto il famoso ciclo delle aeroviste d'Italia, tra cui appunto c'è anche la Sardegna, ma ci sono anche Trento, Bolzano, Merano e tante altre città, anche per trarre spunti grafici e pittorici dal territorio. Nel 1935 in Italia vengono applicate le leggi sull'autarchia, e quindi spronano ancora di più gli artisti e i creativi, come appunto lo stesso Bonetti, a trovare nuove soluzioni recuperando dei materiali locali e anche stili italiani tradizionali riletti in chiave attuale e moderna. Infatti dal 32 al 35 e successivamente nel 38 Bonetti collabora con disegni propagandistici e ispirati alla tematica del volo al settimanale L'Artiglio, organo ufficiale del partito fascista lucchese.
Mentre nell'inverno tra il 36 e il 37 compie il famoso lungo giro, finalmente compie il famoso lungo giro in Sardegna di cui parlava DJ Polly con l'amico Tayat. Anche questo motivato dallo studio degli abiti e dei costumi tradizionali, dai quali trarre modelli ed elementi utili per un'effettiva e riproducibile serialità industriale per un atelier e case di moda all'insegna del nuovo stile italiano. E a differenza dei modelli eseguiti in Trentino Alto Adige, i lavori sardi hanno più uno scopo documentario. E infatti espone in mostre futuriste, diviene il mise en scène, si può dire mise en scène in radio, del carnevale di Viareggio, ma non rallenta il suo impegno come architetto, scenografo, decoratore né come caricaturista e grafico.
Sì, esatto.
Cioè una figura abbastanza poliedrica.
E tra l'altro adesso comunque vi facciamo vedere alcuni quadri, come per esempio appunto Mussolini di Bonetti, che praticamente Mussolini sarebbe il primo nome di quella che ora si chiama Arborea, E Sardegna appunto è stata fondata da Sardegna è stata fondata appunto da Mussolini, quindi da lì non Mussolini, dopo la guerra è stato dopo lo vedono, è stato cambiato. Poi un altro quadro che si intitola Viaggio in Sardegna è e poi fasci Mussolini di sempre di Moretti, insomma. Ah, ecco. Altri due quadri che vi posteremo, che vi postiamo adesso, sono una maschera, che sarebbe una sorta di stilizzazione della maschera del Montones sarda, e la figura maschile in costume, sempre di Bonetti, proprio per provare, insomma, questa sorta di documentarismo, possiamo dire, no? Sì. Tipo della sua cultura. Adesso invece parliamo di Tato. Che questo è molto particolare come artista, no? E nasce a Bologna nel 1896 e si chiama, il pronome è Guglielmo Sansone, detto anche Tato, appunto.
Rinato Tato. Resuscitato Tato addirittura.
Madonna, il terzo giorno dopo il oh Madonna!
Sì, dopo la morte.
Il funerale. Sì. E infatti adesso Gabriele vi spiega il perché.
Sì, volevamo parlare di Tato perché è una cosa un po' curiosa.
Vabbè, insomma, prima di tutto ero pittore. Però vabbè, ovvio. Questa
era pittore, volontario in guerra 15-18, dove si lega amichevolmente con Boccioni, Russolo e Sironi, e di qua. E una cosa particolare di Guglielmo Sansone è che il 16 settembre del 1920, ti dicevo Dani, predispone il proprio funerale con l'arrivo a casa dell'estinto Guglielmo Sansone,
stesso praticamente,
ovvio, di bara, fiori, coroni e un vero e proprio carro funebre, ma anche con l'intervento delle guardie regie che sciolgono poi il corteo e traducono Tato al commissariato di polizia. Questo
quindi praticamente questo Tato decide di seppellire il suo vecchio nome, diciamo così, Guglielmo Sansoni, proprio per dare forma ufficiale a Tato, futurista, insomma, è deciso a dedicarsi appunto alla propaganda artistico-politica e alla diffusione del movimento futurista italiano in Emilia-Romagna.
Assolutamente sì. Poi tiene una piccola corrispondenza con Marinetti, che conosce a Milano verso la fine del 1920, mentre nel 1922, il 22 gennaio, sempre alla presenza di Marinetti, organizza a Bologna la prima mostra d'arte futurista a Teatro Modernissimo. E nel 1924 il nostro Tato si trasferisce a Roma e stabilisce il contatto con l'ambiente futurista romano, dove presenta una mostra personale alla Casa d'Arte Bragaglia.
Che tra l'altro non ha solo a che fare, insomma, con l'aero futurismo, ma anche con il manifesto della fotografia futurista, sottoscritto, insomma, insieme a Marinetti il 16 aprile del 1930. Tant'è che appunto poi successivamente l'anno dopo organizza a Roma, nella Camerata degli Artisti, la prima mostra di aeropittura e firma con Balla, Benedetta, Lupero, Duttori, Fillia, Marinetti, Prampolini e Sometti il manifesto dell'aeropittura. Mm-hmm. Allora, Marinetti diciamo che salutò, se vi leggiamo, con queste parole il giovane innovatore.
Tato
è stato il primo a dare palpiti ai sudori di benzina, olio di ricino, calorie e slancio ai pesanti trimotori, in contrasto amicizia con le più soffici, trasparenti e svaporanti o vaste garze o bambagie dell'atmosfera. Sento ora che non può fermarsi la prima interessante invenzione.
Quindi era un po' il talent scout. Era il talent scout.
Il Tato di Marinetti. Mm-hmm. E nel 1934 appunto sottoscrive un altro manifesto insieme a Marinetti e stavolta anche con Fillia e Cocchia, ossia il manifesto sull'arte africana, e partecipa alle prime 5 quadriennali di Roma. Abbiamo visto che anche precedentemente aveva partecipato alle Biennali di Venezia dal 26 al 50 e a tutte comunque le importanti mostre futuriste europee e mondiali degli anni 30, a Parigi, a Chicago, a New York, a Zurigo e ad Amsterdam e via dicendo. Poi affresca gli aeroporti di Siracusa, Tripoli, Guidonia e numerosi palazzi di Palermo, Trento, Gorizia, insomma altri edifici.
Eh sì, poi crea anche plastici decorativi nei padiglioni aleatori delle fiere di Milano, di Tripoli e di Parigi. E mentre nel dopoguerra le figure che Tato ancora compone non solo non rinnegano le conquiste precedenti, ovvero il futurismo, l'aeropittura, il sintetismo, il cubismo, il dataismo e tutte quelle forme d'arte che erano lì, ma nemmeno si distaccano per molti aspetti alle estetiche contemporanee, quindi a riconferma di quanto è stato avanguardia e precursore di tutto quello che sarà nei decenni di Miro.
Esatto, allora, niente, invece, vabbè, anche di Tato adesso vi postiamo un paio di foto, mentre invece l'ultimo di cui parliamo è Italo Falcone. Che nasce a Monferice nel 1912 e muore nei pressi di Istria nel 1947, disperso in guerra. Insieme a Follin è cofondatore del movimento futurista Savare di Monferice. E questo gruppo nel 1936 coagula e prosegue le attività futurista paloane in quel momento un po' allo sbando. Nello stesso anno organizza con Follin la prima mostra del gruppo, dove espone un ritratto di Marinetti e un quadro intitolato Serenata, che poi vi postiamo. E adotta il nome d'arte Fasullo ed espone in tutte le mostre del gruppo Savare, realizzando opere di suggestione quasi onirica, talvolta erano pitture alla Tato, appunto, come abbiamo detto. Il pittore.
E sempre Fasullo partecipa alla mostra di architettura a Torino nel 1938, alla mostra intitolata Gli aeropittori futuristi alla Galleria del Milione di Milano, sempre nel 1938, all'esposizione dei 25 anni della Galleria Pesaro di Milano, sempre nel 1938, poi anche alla mostra di aeropittura Falconara Marittima, stesso anno,
di Cagliari, Cagliari. Di Milano,
insomma, varie... partecipa alle più importanti.
Alle Milano di Venezia, eccetera, eccetera.
Partecipa alle più importanti mostre di aeropittura in Italia e mostra anche uno spiccato interesse per i fatti scientifici e realizza ritratti del nostro compaesano, si può dire compaesano, Guglielmo Marconi.
Esatto, tra l'altro.
E di Galileo Galilei.
Sì, tra l'altro appunto afferma che prima del futurismo nessuno si era accorto che solamente dalla scienza l'arte poteva rifornirsi di soggetti e di forme per raggiungere una sua grandezza. Così appunto crea opere di carattere atomico, cosmico e afferma appunto che il futurismo non disdegna l'anatomia, la biologia, la chimica, i moti molecolari ed elettronici che sono uguali al dinamismo, i microorganismi unicellulari, il telescopio, il dinamismo degli astri e le aurore boreali.
Tutto rientra sempre, è tutto ricollegabile, perché c'è tutto un filo rosso.
Sì, comunque, ecco, bisogna dire che è molto particolare Fasullo, la sua la pittura, diciamo, non è proprio, come dire,
tipicamente
futurista, esatto, nel senso che i suoi diventano, cioè rimangono comunque dipinti più figurativi e descrittivi, che però insomma non sempre raggiungono quel dinamismo e quel montaggio che possono essere appunto ricondotti alla pittura futurista. Però comunque ci sono tanti disegni, come per esempio appunto ve li postiamo adesso sul gruppo, Genio fascista di Marconi, fatto nel 1940, appunto Serenate, e poi mitragliamento aereo, che anche quello è spettacolare, sì, è bellissimo,
molto bello, molto bello. Sì, diciamo che non ha quella, magari non raggiunge quella pittura futurista che avevano in mente i futuristi.
Ah,
ma
anche
comunque,
gli ubriachi è bella.
Gli ubriachi, sai, che riesce ad arrivare a quello sfocato,
esatto,
con la pittura,
tipico,
che con la fotografia. Comunque si ritrova comunque sempre nel futurismo. Ha quella peculiarità,
sì.
Cioè, comunque... magari non ha quel dinamismo che
no,
tutti gli altri, però riconducibile,
esatto, esattamente. Allora, no, io adesso in chiusura di puntata, intanto vi ringraziamo per averci seguito, e in chiusura di puntata appunto mettiamo una canzone che insomma, si ricollega a un fatto di cui ricorreva l'anniversario ieri, cioè appunto l'annessione del fiume all'Italia, ecco, del 27 gennaio 1924 con il Trattato di Roma. E cioè, quindi ci ascoltiamo in chiusura Quiz Contra Nos dei Ribelli d'Industria e i Motley Crue con Sense of Los Angeles. Quindi ci risentiamo martedì prossimo. Ciao DJ Sharp.
Assolutamente, ciao DJ Polly.
E ciao insomma, ai radioascoltatori. A martedì.
Grazie di tutto.
Ciao.
Amplissima è la civiltà che vi illustra. Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme.